Bene, ce l'abbiamo fatta. Allora iniziamo la nostra riflessione partendo dal Salmo. È il Salmo numero 20 e come vedete è una preghiera per il re. Il re che rappresenta un po' tutto intero il popolo, il consacrato del Signore. Voi sapete che in ebraico Messia, Mashiach, in ebraico significa unto, consacrato, proprio perché la consacrazione avveniva attraverso l'olio, un olio profumato. Ricordate quell'altro salmo che dice appunto il tuo olio scende sulla barba di Aaron, sull'orlo della sua veste, appunto questo simbolo di consacrazione. Bene, il consacrato del Signore, il re, appunto rappresenta tutto intero il popolo. Noi preghiamo questo salmo appunto che ha come tema di fondo l'affidamento, la fiducia in Dio. Chi si vanta dei carri, chi dei cavalli, noi invochiamo il nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. Ecco, e questo salmo legato al re ci fa entrare un po' nel Vangelo che poi mediteremo insieme, perché Gesù entra a Gerusalemme come un re, ma sentiremo non userà la cavalcatura da guerra, ma l'asinello. Allora preghiamo insieme questo salmo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti risponda il Signore nel giorno dell'angoscia. Dal nome del Dio di Giacobbe, ti mandi l'aiuto dal suo santuario e dall'alto di Sion ti sostenga, si ricordi di tutte le tue offerte e gradisca i tuoi olocausti, ti conceda ciò che il tuo cuore desidera, adempia ogni tuo progetto, esulteremo per la tua vittoria. Nel nome del nostro Dio alzeremo i nostri vessilli. Adempia il Signore tutte le tue richieste. Ora so che il Signore dà vittoria al suo consacrato. Gli risponde dal suo cielo santo con la forza vittoriosa della sua destra. Chi fa affidamento sui carri, chi sui cavalli. Noi invochiamo il nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. Dal re la vittoria, Signore, rispondici quando ti invochiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, siamo arrivati a Gerusalemme, o meglio, Gesù nel suo viaggio arriva dopo aver attraversato Gerico, aver trovato appunto Zaccheo nascosto in mezzo ai rami, ora è alle porte di Gerusalemme. E dicendo queste cose, camminava innanzi salendo verso Gerusalemme. E avvenne che, come si avvicinò a Betfage e Betania, presso il monte chiamato degli Olivi, inviò due dei discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte. Entrando in esso, troverete un asinello legato, sul quale nessun uomo mai sedette. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi chiede perché slegate, così direte: il Signore di lui ha bisogno. Ora andati, gli inviati trovarono come disse loro. Ora mentre essi slegavano l'asinello, i suoi signori dissero loro: perché slegate l'asinello? Ed essi dissero: il Signore di lui ha bisogno. E lo condussero a Gesù. E lanciati i loro mantelli sull'asinello, fecero salire Gesù. Ora mentre egli procedeva, stendevano i loro mantelli sul cammino. Ora mentre era ormai vicino alla discesa del Monte degli Olivi, Tutta la moltitudine dei discepoli con gioia iniziò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano visto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria negli altissimi. E alcuni dei farisei dalla folla dissero a lui: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. E rispondendo disse: vi dico, se costoro taceranno, grideranno le pietre. Bene. Dunque, come vedete, appunto, arriviamo al momento in cui siamo alle porte di Gerusalemme. E la prima immagine che il Vangelo di oggi ci consegna è un Gesù che cammina davanti, anzi sono quasi 10 capitoli che Luca ci sta dicendo che Gesù è in cammino. Però questo ci ricorda una cosa fondamentale, che Gesù cammina davanti. Quando qualcuno si è messo davanti a Gesù, Gesù gli ha detto: vieni dietro a me, avversario. Ricordate Pietro, no? Vienimi dietro tu, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Insomma, è Gesù che ci apre la strada e che ci indica la direzione. Un discepolo segue Gesù, gli viene dietro, e dunque appunto non dobbiamo mai sbagliare da che parte metterci. Siamo dietro a Gesù, lui è davanti, è lui che ci indica la strada, la direzione. E poi appunto sale verso Gerusalemme. Noi vediamo appunto che in realtà, se andassimo avanti a leggere il Vangelo, ci accorgeremmo che Gesù arriva non tanto in una città, o meglio, arriva a Gerusalemme, ma il punto in cui Gesù arriva è esattamente il Tempio di Gerusalemme. Gesù arriverà, entrerà nel Tempio, si guarderà intorno, poi tornerà fuori. Io anticipo un po' quello che mediteremo più avanti. Dunque, non tanto, non soltanto la città di Gerusalemme, ma il Tempio. Perché Gesù va proprio nel Tempio? L'abbiamo descritto tante volte, sapete com'era fatto il Tempio di Gerusalemme? Su questa grande spianata appunto c'era il cortile più grande, il cortile dei gentili, delle gente, di quelli che non appartenevano al popolo di Israele, un cortile un po' più ristretto dove potevano entrare solo gli ebrei, un altro ancora che era appunto quello dove entravano solo gli uomini, e poi all'interno del Tempio appunto solo il sommo sacerdote, e un giorno all'anno il sommo sacerdote entrava nel Santo dei Santi, dove c'era appunto l'Arca dell'Alleanza, e il giorno dell'espiazione, Yom Kippur, appunto faceva questo sacrificio aspergendo appunto con il sangue proprio per il perdono, la remissione dei peccati. Dunque il Tempio che rappresenta esattamente la presenza di Dio, o meglio, il luogo del Tempio, lo spazio sacro, è il luogo in cui Dio si manifesta. Perché? Un'altra delle descrizioni appunto che ci ha consegnato l'Antico Testamento è questo. Com'era fatta quest'arca? Era una scatola di legno ricoperta d'oro con su questo coperchio, il capporet, con sopra due cherubini alati, queste figure mitologiche, e gli ebrei dicevano: Dio siede sui cherubini, che non vuol dire in cielo, il cherubino è un modello di angeli. Dio siede sui cherubini vuol dire appunto che gli ebrei immaginavano che proprio lì, in questo luogo, in questo punto, sopra l'arca dell'alleanza, in mezzo alle ali di questi due, Dio sedeva lì. È uno spazio in cui non c'era niente di per sé. E dunque diciamo che lì Dio si rivela, che Dio lì si manifesta. Perché abbiamo fatto tutto questo ragionamento? Per dire che Gesù, che fa tutto il suo cammino verso Gerusalemme, e lungo questo cammino compie molti segni, annuncia più volte la sua parola, il suo messaggio, il suo Vangelo, di fatto è lui la manifestazione. È guardando a Gesù che possiamo capire come Dio si rivela. Per cui Gesù è la nuova, l'ultima, la definitiva manifestazione di Dio. Gesù simbolicamente entra nel Tempio, come nell'Antico Testamento, dopo aver costruito il Tempio, dopo aver costruito la tenda del convegno, la gloria di Dio prende possesso di questo luogo. Chi vede me, vede il Padre, risponde Gesù a Filippo. Mostraci il Padre e ci basta. Chi vede me... Insomma, Gesù sta dicendo simbolicamente, andando a Gerusalemme, entrando nel Tempio, è come se dicesse: sono io la piena e definitiva manifestazione di Dio. E noi sappiamo che cosa succederà a Gerusalemme: la Pasqua. Nella Pasqua, guardando, fissando lo sguardo su Gesù, ecco che noi possiamo conoscere, riconoscere la definitiva rivelazione di Dio. Infatti, quello che sarà il Santo dei Santi, appunto, con questo velo, questa tenda che copriva l'ultima parte, appunto, del Tempio, vi ricordate cosa succede quando Gesù muore? Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, dall'alto verso il basso. Cosa vuol dire simbolicamente? Che quello che c'era dietro, nascosto, non solo l'arca dell'alleanza, ma la presenza di Dio, finalmente è squarciato, perché nella Pasqua, nella morte di Gesù in croce, noi possiamo conoscere, riconoscere la presenza di Dio, la sua rivelazione, il dono di Gesù, appunto, come volto d'amore e di misericordia di Dio. Dunque questo è un po' il punto di arrivo. E in tutto questo, allora, qual è un po' il tema che a noi importa? Appunto, era che in questo senso, appunto, Gesù, entrando in Gerusalemme in un certo modo, vuole anche mostrare qual è un po' questa manifestazione di Dio, in che senso lui arriva a Gerusalemme mostrandosi come Messia. E in effetti, appunto, vediamo che tutto questo percorso che Gesù ha compiuto, e che evidentemente avrà compiuto a piedi con i suoi discepoli, arrivato in prossimità di Gerusalemme, questi due sobborghi, Betfage e Betania, appunto, evidentemente Gesù fa questa scelta, cioè di entrare a Gerusalemme in un certo modo, facendosi riconoscere entrando come i profeti avevano detto. In che senso? Beh, anzitutto, questi due luoghi, insomma, hanno un significato, e cioè, appunto, Betfage, sono tutte e due sul lato orientale. Betfage, appunto, o casa dell'afflizione, o appunto, come richiamo alla passione, questo significava appunto il nome della città, era il luogo in cui coloro che facevano il pellegrinaggio a Gerusalemme si radunavano e si purificavano prima di entrare in città, non tanto per entrare in città, ma per entrare nel Tempio. Quello era il luogo in cui, appunto, i pellegrini facevano il loro bagno rituale, ecco, e di fatto poi potevano salire e fare al Tempio il sacrificio, perché questo era un po' il punto di arrivo. Ma l'altra cosa, appunto, che ci interessa è che in un certo senso, appunto, questa collocazione di queste due cittadine si dice che era presso il monte chiamato degli Olivi. Anche qua, appunto, dobbiamo dire un'altra cosa, che le antiche profezie avevano detto che il Messia sarebbe arrivato da qui, dal monte degli Olivi, che rispetto a Gerusalemme è a oriente, dove sorge il sole. La salvezza viene da oriente. Vi leggo, appunto, questi versetti del libro del profeta Zaccaria, lo vedete anche lì sul foglio, al capitolo 14 si dice proprio così: in quel giorno i suoi piedi si poseranno sopra il monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, verso oriente. E il monte degli Ulivi si fenderà in due, da oriente a occidente, formando una valle molto profonda. Una metà del monte si ritirerà verso settentrione, l'altra metà verso mezzogiorno. Una visione, il profeta Zaccaria dice che, appunto, Dio arriverà dal Monte degli Ulivi, da Oriente, addirittura questo monte si aprirà in due per lasciar passare appunto la presenza di Dio. Che cosa ha in mente l'Evangelista Luca? Dimostrare appunto come questo arrivo di Gesù da Oriente, appunto, è l'arrivo appunto del Messia, del Salvatore. Non solo, ma appunto qua si dice anche che c'è un'altra profezia. Si dice anche che Gesù manda due dei suoi discepoli: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un asinello legato, sul quale nessun uomo mai sedette, slegatelo e conducetelo qui. Gesù vuole entrare anche mostrando un'altra profezia, sempre la profezia di Zaccaria. Un po' prima, siamo al capitolo 9, vi leggo anche questa, la conosciamo bene perché la leggiamo anche nella liturgia. Esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio di asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, eccetera, eccetera. Perché Gesù va a prendere questo asinello? Perché voleva entrare a Gerusalemme proprio così, quasi a compimento di questa profezia. Ecco viene il tuo re. Cosa griderà poi la folla? Benedetto colui che viene, il re nel nome del Signore, folla dei suoi discepoli. Ecco allora, è come se Gesù stesse dicendo, questo suo modo di entrare a Gerusalemme, io sono questo Messia, vengo da Oriente, vengo su un asinello, mette insieme queste due profezie per rendere il suo ingresso, come dire, un momento, dando al suo ingresso un significato simbolico. Io sono questo Messia. E poi c'è questa idea appunto, perché Gesù entra così? Ma sicuramente i suoi discepoli, sicuramente il popolo di Israele aspettava sì un Messia, ma forse non esattamente un Messia così umile, che cavalca un asino, che spezza l'arco di guerra, che non usa il cavallo, simbolo appunto della guerra e della forza. E dunque questa è un po', se volete, la maniera con cui Gesù in un certo senso vuole purificare con l'asinello, con questo suo modo di entrare, le false attese di un Messia umile, un Messia mite, un Messia, o meglio, noi diciamo così, un messianismo che nessuno ha mai cavalcato. Perché si dice anche questa cosa particolare? Troverete un asinello legato sul quale nessun uomo mai sedette. Cosa vuol dire? Che era molto giovane, allora nessuno mai aveva usato questo asinello. Sì, ma vuol dire anche quest'altra cosa, che un Messia così nessuno l'aveva mai immaginato, nessuno si era mai presentato come Messia così. Ce ne sono stati tanti di Messia. Pensate che ancora adesso, voi sapete che l'altra settimana io e Don Augusto siamo andati appunto in Israele a fare questo pellegrinaggio con gli altri amici sacerdoti, e ancora adesso l'ultimo dei Messia, abbiamo visto, ce l'aveva detto questo padre gesuita che ci ha accompagnato, ma lì all'aeroporto c'era una specie di banchetto con la scritta di questo ultimo Messia, fine 1800 se mi ricordo bene, o prima del 900, si chiama Lubavitch, è un americano che appunto lui diciamo sostiene di essere membro della 13ª tribù di Israele, perché ce n'erano 13. E la storia, anche qua se me la ricordo bene, è un po' curiosa, cioè quest'uomo dice che l'angelo, non so se l'angelo Gabriele, gli ha portato la Torah, la legge, lui l'ha tradotta in inglese, e poi dopo che l'ha tradotta l'angelo l'ha riportata in cielo, per cui non c'è più, però c'è la sua traduzione e il Messia è lui. E ancora adesso appunto erano lì all'aeroporto questi col banchetto, che non so che cosa davano, la traduzione probabilmente di questo americano qua, Come a dire, ancora oggi, 20 secoli dopo, questa attesa del Messia è ancora molto forte. Per un ebreo osservante è così, sia lo stiamo attendendo. Ecco, in questo senso, allora, voi capite cosa vuol dire per Gesù dire attenzione che il Messia non è come lo aspettate voi, non è appunto quella persona che mette a posto tutto. Qualche volta anche noi diciamo così, perché non viene qui il Signore che mette a posto tutto, tutti gli altri ovviamente, non noi, noi non sono gli altri, abbiamo in mente noi le situazioni da sistemare, c'abbiamo la lista, no, delle cose che non vanno, e che il Signore, cosa volete, è un po' anziano, non riesce a star dietro tutto, ma noi sappiamo come si dovrebbe mettere a posto un po' tutto, no? Vorremmo suggerirglielo, ecco, come bisogna fare a fare il Messia. Ecco, in questo senso credo che davvero anche questa modalità che Gesù sceglie, simbolica, vi ho letto questi due passi di Zaccaria proprio per questo. Perché? Perché noi non abbiamo più i riferimenti, diciamo, culturali, biblici, che un ebreo osservante aveva, ma ecco, vedere Gesù entrare così doveva servire proprio per far scattare questo collegamento. E in effetti, appunto, così è stato. Ma andando avanti, appunto, c'è un'altra cosa che qua l'Evangelista Luca dice, insistendo un po', che questo asinello è da slegare. Ecco, non so se ricordate, in altri passi del Vangelo c'è questo verbo legare, sciogliere, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo, tutto ciò che scioglierai sulla terra. Ecco, questo verbo probabilmente dice anche un po' questa cosa, cioè che questo asinello che porta Gesù rappresenta un po' anche la nostra libertà, la nostra persona, il nostro poter portare Gesù, metterci a servizio del suo progetto di salvezza. Signore, sia fatta la tua volontà, se ti serve, quello che posso fare, quello che so fare, io sono qui. Ecco che questo asinello slegato, esattamente sono due discepoli che Gesù manda a slegare, probabilmente dobbiamo intenderlo un po' anche così. Vi ricordate che nel Vangelo i numeri non sono mai a caso, perché non ne ha mandati tre o quattro o uno da solo? Un uomo aveva due figli, disse al primo figlio, va, due rappresentano una comunità. È come se due sono i discepoli di Emmaus, due sono i figli del Padre misericordioso. Questo ci deve far un po', non dico insospettire, ma metterci sull'avviso per poter cogliere esattamente questa cosa. Chi ha la capacità di liberare, di metterti davvero nella condizione di poter servire un progetto? La comunità cristiana che ti libera, che ti accoglie. Tenete conto che Luca, l'Evangelista Luca, scrive probabilmente intorno al 70-80 dopo Cristo. Sicuramente dopo il 70. Perché? Perché evidentemente la comunità cristiana, che oramai aveva cominciato ad accogliere nuove persone, che aveva cominciato anche a battezzare, evidentemente è rappresentata nel Vangelo da questi due discepoli che slegano, che liberano tutti coloro che vogliono mettersi al servizio di Gesù, rappresentati da questo asinello. Un altro piccolo particolare, non so se ci avete fatto caso, ma Luca si è dimenticato di scrivere Osanna. Non so se lo avete notato, non c'è Osanna. Noi che lo... c'è nell'altro Vangelo di Matteo. Matteo scrive per una comunità di lingua ebraica. Luca scrive prevalentemente per una comunità di lingua greca. Osanna è la traslitterazione di una parola ebraica, Oshihana, Dio salva. Uno di lingua greca questa era una parola un po' incomprensibile, Luca non la mette, però dice appunto benedetto colui che viene, il re, lui parla del re, mentre Matteo parla del regno. Ecco, piccoli particolari, ma già ci aiutano a capire appunto per chi Luca sta scrivendo. Dunque, anche questo, dunque questi due che vengono mandati sono la comunità cristiana capace oramai di liberare, di far camminare altre persone, altri fratelli, appunto attraverso la vita cristiana, per mettersi a disposizione, a servizio appunto del progetto di Dio. Perché slegate, vedete, si ritorna, un asinello legato, sul quale nessuno mai si dette, slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi chiede perché slegate, per tre volte ritorna questo verbo, questo tema appunto dello slegare. E che cosa risponde Gesù? Così direte, il Signore di lui ha bisogno, o kyrios, in greco. Come? È la prima volta, è l'unica volta nel Vangelo in cui Gesù definisce se stesso il Signore. Anzi, prima diceva non passare neanche dal villaggio, va, non dire niente, no? Soprattutto il Vangelo di Marco ha questa continua sottolineatura, questo continuo richiamo, quello che viene chiamato un po' il segreto messianico, no? E qua invece per la prima volta, l'unica volta, Gesù dice il Signore. Il Signore, e che cosa vuol dire? Che adesso, entrando così a Gerusalemme, potete riconoscermi come il Signore, non perché ho fatto i miracoli o... Il Signore è questo, capite? Allora perché proprio qui l'Evangelista Luca mette sulla bocca di Gesù questo titolo, che è un titolo appunto messianico, possiamo dire, di riconoscimento. Il Signore entra umile. Allora sì, allora se volete chiamarmi il Signore, adesso potete, adesso è il momento giusto. Il Signore ne ha bisogno. Anche questa parola è importante, perché come si fa quando si fa un po' lo studio dei Vangeli, si va a vedere, noi lo vediamo in italiano questa parola, ma scopriamo che l'Evangelista Luca, che è anche l'autore degli Atti degli Apostoli, usa questa parola per parlare dei bisognosi. Noi diciamo ho bisogno di qualcosa, è come se qua, giochiamo un po' con le parole, è come se Gesù dicesse il Signore è bisognoso. No, bisognoso, noi non diremmo un bisognoso significa uno povero, esatto, proprio così. Luca usa la parola che si usa per definire un povero. Se andiamo a vedere negli Atti degli Apostoli, per due volte Luca la usa quando parla dei bisognosi della comunità cristiana. Capitolo 2, versetto 45, e poi anche in un altro passo, Luca parla dei bisognosi appunto, e tutti portavano, vendevano i loro beni, li portavano ai piedi degli apostoli, che distribuivano a tutti coloro che avevano bisogno. È la stessa parola. Che cosa ci sta dicendo Luca? Che il Signore si è fatto bisognoso. Dentro queste poche parole c'è proprio egli si è fatto povero, si è fatto servo. Dunque capite perché anche qua, sempre, non dico giocando con le parole, ma provando a capirne il significato, un po' nascosto, ma neanche troppo, Luca ci sta dicendo questo. Io, il Signore, mi sono fatto bisognoso. Ne ho bisogno. Ecco, dunque in questo senso capite perché l'immagine di un Messia che si è fatto povero, nessuno c'è mai salito sopra, non sull'asinello soltanto, ma su questa immagine di un Messia così, tutti gli altri erano un Messia forte, che vince. Scendi dalla croce, allora sì che sei il Messia che ho in mente io. È il Messia Gesù, invece, un Messia povero, umile, che si è fatto bisognoso e che, compiendo le profezie di Zaccaria, evidentemente spezza l'arco di guerra. Dunque il Signore ne ha bisogno. Ora andati, gli inviati, è un errore qua, non è invitati, è gli inviati, è un errore di stampa, trovarono come disse loro. Ora mentre essi slegavano l'asinello, vedete come qua ha tradotto ancora padre Fausti, i suoi signori dissero, interessante, nella traduzione che noi abbiamo, quella che usiamo normalmente, è padroni. E però signori è più forte. Cosa vuol dire? E se è vero quello che dicevamo prima, se questo asinello rappresenta noi, c'è qualcuno che ci tiene un po' prigionieri. Chi è il mio signore? Il signore o i miei signori? Il signore. Già, allora abbiamo bisogno di essere un po' liberati da altre signorie, da chi ci tiene un po' prigioniero. Tu sei schiavo o sei servo del Signore? Capite cosa vuol dire questo gioco di parole? Io come questo asinello tante volte vengo tenuto legato da chi fa da padrone nella mia vita, dai miei idoli o da chi mi tiene. Ora, mentre essi slegavano l'asinello, i suoi signori, sapete che anche nella lingua ebraica Baal significa padrone, era il nome delle divinità appunto che facevano da padroni nell'Antico Testamento. Perché slegate l'asinello ed essi dissero: il Signore di lui ha bisogno. Vedete questa cosa ripetuta due volte, e lo condussero da Gesù. C'è un'altra immagine, anche questa molto bella, che è quella del mantello. Non so se ve la ricordate, l'avevamo trovata forse ancora nel Vangelo di Marco, forse 2 anni fa. Quel cieco che Gesù chiama, e lui, gettato via il mantello, no, va da Gesù. Il mantello per il povero è l'unica sua ricchezza, è la coperta di notte, e anzi il libro del Deuteronomio al capitolo 24 dice che al tramonto del sole il povero che ti ha lasciato in pegno il suo mantello deve averlo indietro, perché non ha nient'altro per coprirsi, altrimenti ti maledirà. Ecco, loro, i discepoli appunto, lanciano i loro mantelli, sembra lo stesso gesto di questo cieco, no? Che Bartimeo, che butta via il suo mantello e va verso Gesù. Lanciati i loro mantelli sull'asinello, fecero salire Gesù. È un altro gesto simbolico per dire: l'unica cosa, l'unica ricchezza, io la metto a disposizione di questo Messia, di questo modo con cui il Messia Gesù entra nella nostra città, nel nostro mondo. E dunque appunto anche questo ha un significato un po' simbolico appunto. Ricorda anche un altro episodio, che è quello appunto dell'intronizzazione di uno dei re, esattamente il re Jehu, appunto nel secondo libro dei re si parla appunto della stessa scena, di viene tolto il mantello e appunto viene messo ai piedi del re. Dunque anche questo, noi diciamo che ha questo significato simbolico, mettersi a completa disposizione del piano di Dio, del piano di salvezza di Dio. Anche noi dovremmo, dico, toglierci il cappotto, perché non è la stessa cosa, però che cosa possiamo mettere a disposizione? Io che cosa posso darti, Signore, perché appunto tu possa realizzare questa salvezza? Forse non un po' di disponibilità, di tempo, le mie preghiere, quello che posso fare, magari non ho grandi capacità, però ecco, il mio mantello che cos'è? Cosa posso mettere a disposizione della tua salvezza? Ecco. E poi, di nuovo, vedete, ora, mentre egli procedeva, stendevano i loro mantelli sul cammino, ancora. Mentre era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei discepoli con gioia iniziò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano visto. Che cosa ci sta dicendo qua sempre l'Evangelista Luca? Che questo arrivo a Gerusalemme non è la città di Gerusalemme che lo sta acclamando, sono i suoi discepoli. E perché lo acclamano? Per tutto quello che hanno visto. Ma Gesù non ha fatto niente lì in quel momento, infatti tutto quello che Gesù ha fatto prima, come se l'arrivo a Gerusalemme fosse il momento in cui i discepoli, vedendo Gesù entrare così a Gerusalemme, rileggono, capiscono tutto quello che Gesù ha fatto e ha detto, e allora dicono: allora davvero questo è il Messia. Tutti i prodigi che Gesù aveva compiuto quando? Lungo tutto il cammino dalla Galilea fino a Gerusalemme. Questa lode di Dio appunto diventa il modo con cui questa folla finalmente comincia a riconoscere in Gesù il Messia, e dice appunto: benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Dovete tener conto appunto che questo benedetto colui che viene è l'inizio, una parte del Salmo 118, che corrisponde esattamente a un grido di acclamazione che i sacerdoti dicevano quando i pellegrini arrivavano a entrare nel Tempio. Chi è colui che viene? È il pellegrino. Cioè, voi tenete conto che i sacerdoti non erano uno o due, era una classe sacerdotale, erano numerosi, quindi c'era chi faceva i sacrifici, chi accoglieva i pellegrini, chi era probabilmente presso Betfage per il bagno di purificazione, e dunque un gruppo di questi accoglieva i gruppi di pellegrini cantando, come dire, recitando questo salmo: benedetto colui che viene. Cosa vuol dire questo? Anche questo è come se appunto volesse farci intravedere che questo pellegrino, colui che ha compiuto il suo pellegrinaggio, è Gesù. Colui che arriva nel Tempio, però questa volta non per fare un sacrificio, sarà lui stesso la vittima sacrificale. Lui sarà l'agnello per il sacrificio, lui sarà la presenza di Dio. Dunque appunto questo grido, questo canto, questo salmo, il salmo 118, versetto 26 appunto, era il grido di acclamazione che appunto i pellegrini che si recavano a Gerusalemme appunto si sentivano recitare, cantare appunto da parte dei sacerdoti. Dunque appunto è proprio questo grido di accoglienza, ma nello stesso tempo questo salmo era un salmo che era usato in una festa particolare, cioè la festa delle capanne. La festa delle capanne è quella festa che nasce appunto in Israele quando il popolo, finito tutto il suo cammino dell'esodo, arriva finalmente nella terra promessa, comincia a coltivarla, finisce il dono della manna e il popolo si può finalmente nutrire dei frutti della terra. Le capanne era appunto questa festa che viene fatta ancora adesso dagli ebrei osservanti, quando appunto per ricordare le tende del deserto non stanno in casa per alcuni giorni, fabbricano queste tende, queste capanne, per ricordare la fine dell'esodo, l'inizio della, appunto, diciamo dei frutti della terra, della fecondità della terra. Ecco, ancora oggi appunto gli ebrei la celebrano questa festa, appunto, per dire che cosa? Per dire che evidentemente questo tempo in cui finalmente Israele può avere i frutti della terra è il tempo in cui il Messia libera Israele e permette appunto di uscire dall'esodo appunto che porta il popolo finalmente fuori dall'Egitto, fuori dalla schiavitù. Il popolo è libero e può godere dei frutti della terra. Questo asinello è slegato, è liberato, come per noi appunto vale la stessa cosa, e in un certo senso appunto diciamo che simbolicamente si ricorda proprio questo: Gesù viene a portare i frutti della salvezza. L'ultima cosa che vedete qua, appunto la reazione: benedetto colui che viene, il re nel nome è. E alcuni dei farisei dalla folla dissero a lui: maestro, rimprovera i tuoi discepoli, non si può dire una cosa del genere. Come appunto non si può riconoscere appunto questa in questa maniera appunto un Messia così. E rispondendo disse: vi dico, se costoro taceranno, grideranno le pietre. È la citazione di un proverbio che troviamo nel libro di Abacuc, appunto, al secondo capitolo. E in questo senso appunto è chiaro che questa reazione che vedete è dei farisei, da una parte ci fa capire che non c'era solo la folla dei discepoli, c'erano anche probabilmente i farisei, che non tutti accolgono Gesù festosamente, e che questa cosa appunto, se da una parte fa venire fuori la paura che i farisei hanno delle autorità romane, appunto Gesù acclamato come re, no, un momento qua, cioè il re è un altro, mica che abbiamo poi dei problemi, delle rogne con noi diremmo con la polizia, con i romani, evidentemente. Però questa è la contestazione appunto di Gesù Messia, questa che appunto benedetto colui che viene il re nel nome del Signore è un'affermazione messianica, pace in cielo, gloria negli altissimi, no? È chiaro che è come se i farisei esprimessero appunto quella reazione per cui possiamo dire un messia umile, un messia mite, un messia che non ci risolve i problemi e che poi finirà male, a noi non va bene. Di ai tuoi che non dicano queste cose, sia perché abbiamo paura delle autorità, sia perché noi un messia così non lo vogliamo. Sembra di sentire in anticipo quello che abbiamo detto prima: scendi dalla croce e ti crederemo. Un vero messia non può lasciarsi sconfiggere così. Ecco, in questa reazione dei discepoli, dei farisei contro le affermazioni appunto dei discepoli di acclamazione, ecco il messia in un certo senso, e loro non ci stanno. Questo non è il nostro messia. Maestro, interessante, rimprovera i tuoi discepoli. Ma scusate, se sono maestro, allora riconoscete che io ho autorità. Quasi in modo ironico, non si capisce bene se è detto in questi termini, però evidentemente, se sei un vero maestro, non permettere che dicano queste stupidaggini qua. Capite? Ecco. Bene, questo è un po' tante cose, quello che potevamo dire appunto su l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, appunto, che ci fa entrare. Noi abbiamo iniziato adesso la Quaresima e quindi anche un po' quello che mediteremo nelle prossime settimane ci aiuterà a stare un po' sul racconto poi piano piano della passione. Ecco, non so se c'è qualche domanda, qualche... Sì. Lo riferiamo. Sì, le applicazioni sono tante, certo. Sì, secondo me sì, cioè dobbiamo dargli tutti e due i significati. Ti preghiamo, leggo il Salmo, eh. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. È Osanna questo, è Signore dona salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. È il salmo che recitano i sacerdoti accogliendo i pellegrini. Questo è appunto, è bella questa immagine, no? Forse non lo sapevamo, ma formate, e poi subito dopo, formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell'altare. Erano quasi delle indicazioni, mettetevi su due file, fate il giro intorno con i rami, no? Dopo noi li abbiamo collegati, certo, ma proviamo a immaginarlo come tutti i vari gruppi di pellegrini che arrivavano a Gerusalemme, i sacerdoti dicevano: benedetti, venite, siete i benvenuti, mettetevi attorno all'altare con i vostri, formate il corteo con rami frondosi fino ai lati, fino agli angoli dell'altare. E poi l'invocazione: sei tu il mio Dio, ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Ecco, il Salmo si conclude così, con un'invocazione. È bello quello che diceva Gabriella, perché può essere anche un applicare anche oggi questa cosa. Mentre applicato a Gesù, è lui il benedetto, è lui che viene nel nome del Signore, colui che noi attendevamo. Ma anche possiamo applicarlo a tutti coloro che sono con noi, che entrano nella nostra assemblea eucaristica e sono benedetti da Dio. Anche tu vieni nel nome del Signore, per analogia possiamo dire: ti accolgo perché appunto, come poteva essere la prima comunità cristiana che accoglieva coloro che erano chiamati alla salvezza, che chiedevano il battesimo, che erano entrati un po' nell'assemblea. Ecco, quindi secondo me si può tenere tutti e due questi significati. Il primo sicuramente qui Luca lo collega appunto a Gesù Messia, colui che viene. Però dobbiamo dire che in un certo senso lo possiamo anche collegare al pellegrino Gesù. Gesù ha compiuto il suo pellegrinaggio, è arrivato a Gerusalemme, è entrato nel Tempio perché è il sacrificio, non per fare il sacrificio. Lui l'agnello. Ecco, in un certo senso possiamo immaginare appunto questi che arrivano e che portano il loro animale per fare appunto il sacrificio, essendo passati per Betania, per appunto il luogo della purificazione. Sì, sì,
sono
sì.
Non camminerete mai da soli.
Sì, è un richiamo bello anche questo.